Devi.
Anche oggi vi diamo il benvenuto nel nome prezioso del nostro Signore e salutiamo tutti quelli che sono collegati. Ieri la capacità avremmo avuto. Non dappertutto fino alla fine si poteva vedere l'immagine, il tono, si poteva ascoltare dappertutto e questo è quello che è importante. Abbiamo salute dall'Australia, da Mosca, saluti dalla Svezia, da Uganda, saluti dalle Filippine, saluti dall'India, da Colorado, in America, dalla Finlandia, saluti dalla Svizzera, saluti dal Sudafrica, saluti da Sri Lanka e ancora dal fratello Anderson, non vedo da dove. Poi abbiamo dal nostro fratello di Palermo, poi il fratello Stefano manda i saluti dalla Turchia, saluti dall'Iran e noi ci rallegriamo che anche in questi paesi il Signore chiama fuori i Suoi e siamo riconoscenti per tutti i fratelli che partecipano alla proclamazione, che effettivamente vanno nello stesso spirito, nella stessa parola. Questa mattina presto mi venne fatta la domanda se in una grande città magari due, tre chiese possono sussistere. Una domanda difficile e la risposta è naturalmente non è facile. Nella Sacra Scrittura c'era sempre una chiesa locale in ogni città e in questa chiesa locale c'erano anziani, diaconi, c'era l'ordine divino in ogni chiesa locale. La mia risposta era: se la stessa fede, la stessa dottrina in collegamento e succede in collegamento l'uno con l'altro perché la sala è troppo piccola, allora c'è la domanda di fare un piano di sopra per avere noi per esempio non diremmo qui non facciamo una seconda chiesa, ma noi diremmo costruiamo ancora un palco e abbiamo ancora 150 posti in più e poi vogliamo chiedere al Signore che Lui conduca alla sua chiesa quelli che devono essere salvati. Io credo all'unità della Chiesa di Gesù Cristo. Io credo che Cristo è il capo della Chiesa e che Lui nella Chiesa ha messo i differenti ministeri e se questi ministeri servono in armonia alla Chiesa, allora la Chiesa viene edificata e serve per benedizione, può essere usata da Dio, ma il ministero deve essere fatto nell'unità dello Spirito, dove ogni fratello rispetta l'altro fratello e ognuno fa il suo compito e il suo ministero nella Chiesa. E poi, come noi sappiamo, ci sono dei ministeri che vanno al di fuori del carattere regionale di una chiesa. E un ministero del genere l'aveva Mosè, profeti del Vecchio Testamento, l'aveva Giovanni il Battista, all'inizio dal passaggio dal Vecchio al Nuovo Testamento, cioè di preparare la via al Signore. Questo ministero non era nella Chiesa, era come ponte, Luca 16:16, la legge e i profeti erano fino a Giovanni, e poi il regno di Dio venne predicato. Poi il nostro Signore ha seguito il suo ministero e ha dato la sua vita come Redentore per la Chiesa Redenta. E il giorno di Pentecoste la Chiesa è stata fondata per mezzo dello spargimento, dell'effusione dello Spirito Santo. Non Pietro ha fondato la Chiesa, Pietro era partecipe e i 120 erano riuniti. Ma Dio, la Chiesa del Nuovo Testamento l'ha fondata e per questo ha dato i differenti ministeri nella Chiesa. E noi vediamo come Pietro nella prima predica è andato alla parola profetica per mostrare: qui si compie quello che Dio per mezzo del profeta Gioele ha profetizzato e ha annunziato. Dalla prima predica fino all'ultima predica, un vero uomo di Dio ritornerà alla parola profetica per mostrare: qui Dio l'ha promesso e qui si compie. E poi abbiamo particolarmente nella seconda predica dove Pietro parla che Dio manderebbe tempo di refrigerio e che il nostro Signore deve rimanere nel cielo finché venga questo tempo. E questo tempo viene perché deve succedere prima del ritorno del nostro Signore, e su questo voglio leggere nel Vecchio Testamento tre passi biblici. Volevo brevemente parlare di quello che succede attualmente. Abbiamo tutti capito che Roma è nel punto principale della storia del mondo e che, per esempio, dell'olocausto, che è una delle cose più terribili che si può fare quando uno dice che l'olocausto non è successo. Se uno dice qualcosa del genere, non è normale di mente, oppure ha un motivo particolare che lo conduce a questo. Quando non ammettono che l'olocausto è successo davvero, pensiamo ai 6 milioni di giudei che nel tempo dei nazisti sono stati uccisi. Nessuno può dire che il Papa, il Cardinale e i Vescovi non hanno saputo nulla. Nessuno me lo può dire. Il popolo non lo sapeva, ma quelli che fino all'anno 1962, fino al secondo concilio del Vaticano, dove hanno ogni venerdì hanno accusato i giudei nuovamente perché erano colpevoli della morte di Cristo e che era una generazione rigettata. Bisogna leggere quello che nella Chiesa cattolica, nella messa del venerdì, quello che veniva detto contro i giudei, più terribile non poteva farlo nessun uomo. E così questa semenza di perdizione dai giorni di Costantino, quando è stato formato la Chiesa del Regno, da tutti i padri della Chiesa è stato seminato questo, hanno detto che i giudei erano una generazione rigettata, coloro che avevano ucciso Gesù. E questa seme è venuto fuori nel trascorso degli anni, particolarmente nell'Inquisizione spagnola e poi naturalmente particolarmente nell'Olocausto. Per esempio, quando si parla dei 76.000 giudei che vivevano in Francia, sono 3.500 sono rimasti viventi, e allora lo sanno anche quelli di quella nazione. Si può andare da nazione a nazione, e in Yad Vashem a Gerusalemme, in Israele, viene detto lì e viene scritto quante persone sono state trasportate, e i nazisti l'hanno scritto Auschwitz, ma secondo la lingua Bavaria. Tutti i gentili hanno rigettato il Dio di Israele, hanno rigettato il Vecchio Testamento e il vero Dio di Israele. Hanno formato un Dio di trinitario. Possiamo vedere tutte le immagini, tre immagini. Il nostro Dio è un Dio, non ha tre volte. Gli uomini hanno più di due volti, ma Dio ha solo un volto, e Dio è uno da eternità in eternità. Ma questi che hanno inventato la Trinità hanno seminato il seme che poi è venuto nel Terzo Regno fuori. Queste cose mi fanno male perché tutto il mondo, anche riguardo a questo, viene condotto nell'errore. Tutto viene coperto, nessuno può togliere questa coperta, questo velo, e fino adesso nessuno può guardare negli atti di quello che successe dal 39 fino al 45. Rimangono chiusi, se no la gente avrebbe informazione di quello che questo che a questo stato non gli sarebbero benvenuti, ma Dio veglierà per ogni cosa e Dio vendicherà il sangue che è stato versato sulla terra. Questo è il quinto suggello, e tutti quelli che per il nome del Signore, per la loro testimonianza, che vennero uccisi, gli venne date una veste bianca e venne detto: aspettate finché i vostri fratelli e conservi come voi troveranno la morte come voi. Noi preghiamo per Israele e questo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Sono stati accecati per motivo nostro affinché noi possiamo avere aperti gli occhi. Come ha fatto Dio queste cose? Ma questo lasciamolo a Lui. Alla fine si vedrà che Dio ha fatto ogni cosa bene, o se noi lo capiamo o non lo capiamo, nella gloria capiremo ogni cosa. Non ci sarà più una domanda che sarà senza che ci sia risposta. Su tutto avremo chiarezza. Leggiamo da Giosuè, capitolo 1, versetto 13 e versetto 17. Giosuè 1, 13 e 17. Ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso riposo e vi ha dato questo paese. Versetto 17: così come ti ubbidiremo interamente come abbiamo ubbidito a Mosè. Solamente sia con te il Signore, il tuo Dio, come è stato con Mosè. Fratelli e sorelle, queste sono parole di Dio, e se oggi guardiamo nel nostro tempo, in modo sincero dobbiamo dire, non basta soltanto di dire Mosè, Mosè ha detto, se no si compie, si sono seduti nella cattedra di Mosè, gli scribi. Quando il nostro Signore parlò in quel tempo, l'ha detto chiaramente, Mosè ha profetizzato di me. Abramo si rallegrava e giubilava vedendo il mio giorno, e voi non potete vederlo. Quindi nel tempo di Giosuè si trattava di andare avanti, l'arca del patto, di metterla sulle spalle degli uomini di Dio. E così come abbiamo obbedito a Mosè, così vogliamo obbedire a te. Solo questo, adesso viene quello che è importante, ma soltanto il Signore voglia essere con te come è stato con Mosè. Potete dire amen a queste parole, che Dio il Signore veramente è sia con noi, che le promesse diventano realtà. Leggiamo dal capitolo 8, Giosuè, capitolo 8, e qui è il versetto 35. Non vi fu parola di tutto ciò che Mosè aveva comandato che Giosuè non leggesse in presenza di tutta la comunità di Israele, delle donne, dei bambini e degli stranieri che camminavano in mezzo a loro. Giosuè, come Mosè, ha riunito il popolo e ha letto tutte le parole che Dio aveva dato a Mosè. E poi il popolo disse: vogliamo fare come il Signore ha ordinato. Poi veniamo al punto principale nei giorni di Giosuè. Riferendoci al nostro tempo, lasciatemi leggere questi versetti in Giosuè, capitolo 10. Leggiamo versetti 12, 13 e 14. Allora Giosuè parlò al Signore il giorno che il Signore diede gli Amorei in mano ai figli di Israele e disse in presenza di Israele: Sole, formati su Gabaon e tu luna sulla valle d'Aialon. E il sole si fermò e la luna rimase al suo posto finché la nazione si fu vendicata dei suoi nemici. Questo non sta forse scritto nel libro del giusto. E il sole si fermò in mezzo al cielo e non si affrettò a tramontare per quasi un giorno intero. E poi nel versetto 14: e mai né prima né poi c'è stato un giorno simile a quello nel quale il Signore abbia esaudito la voce di un uomo, perché il Signore combatteva per Israele. Fratelli e sorelle, noi aspettiamo un giorno potente, noi aspettiamo l'ultima pioggia, noi aspettiamo la restaurazione, noi aspettiamo un giorno come mai prima c'è stato nella terra, quando Dio muoverà il cielo e la terra per la parola che Lui ci ha dato. E noi la crediamo e non soltanto speriamo, ma portiamo la certezza in noi. Lui che ha incominciato, Lui lo porterà a compimento. Quello di cui abbiamo bisogno è pazienza. Pazienza finché venga questo momento. Il fratello Branham lo disse durante il tempo del settimo messaggero: verrà la pioggia della primavera e viene seminato il seme, ma poi viene la decisione come nel monte Carmel, nell'ultima pioggia. Anche lì il fratello Branham fa una divisione meravigliosa: la semenza della parola durante il tempo della prima pioggia, tutti quelli che conoscono il campo, com'è importante che piove quando viene seminato. Se non viene la pioggia, a che cosa serve la semenza? La pioggia deve essere lì quando viene, quando la parola viene seminato, allora lo Spirito di Dio deve operare. E così la pioggia prima della raccolta deve anche venire. Voi sapete che io ero contadino, conosco la natura. Dio sempre ci ha dato degli esempi che possiamo capire per mettere davanti ai nostri occhi quello che Lui ha deciso nel suo consiglio. Quindi abbiamo pazienza, andiamo avanti col Signore. La chiamata fuori è ancora in azione e la preparazione è ancora nel piano del nostro Dio. E quando è venuto il tempo che Dio sa esattamente sarà un giorno, un tempo come nella terra non c'è mai stato. Quindi andiamo avanti nella fede, nella fiducia nel nostro Dio. Lui non ritarda. E come siamo stati degnati da Dio l'insegnamento biblico che nel tempo della semenza per grazia ci è stato dato abbondantemente, che noi questo seme, questa semenza chiaro come cristallo, senza miscuglio, per grazia in tutto il mondo lo possiamo portare e il Signore ci farà grazia che la semenza che è stata seminata germoglierà, verrà fuori e che ci sarà una grande raccolta di grano. Come Giovanni il Battista nella sua predica già disse, lui raccoglierà il grano e lo porterà nei suoi granai. Così è scritto nella prima predica di Giovanni Battista. Adesso davvero si tratta della nostra preparazione, che l'insegnamento e la vita per grazia sono in armonia, che noi effettivamente non soltanto siamo nel regno di Dio, ma come seme divino abbiamo preso questa parola e che la natura di Gesù per mezzo di noi può essere rivelata, manifestata. Giacomo ha parlato di questo in modo più concreto e ha preso la lingua, ha parlato anche di quello che fa la lingua. Prima leggo di Giacomo 2 per seguire con ieri sera dove c'è stato, abbiamo letto, chi si fa colpevole in una trasgressione si fa colpevole in tutto quello che Dio ha detto nelle leggi. Abbiamo visto che nessuno, che tutti vengono presi nella rete, e poi siamo arrivati alla conclusione che il nostro Signore Redentore anche con la legge l'ha fatto chiaramente. Senza legge nessuno conosce le trasgressioni, così Dio ha dato la legge affinché noi possiamo riconoscere le nostre trasgressioni e dallo Spirito di Dio veniamo portati al pentimento e che non guardiamo gli altri e diciamo tu devi, ma ognuno si prova a se stesso e poi venga così come è al Signore. Leggiamo ancora questo versetto in Giacomo capitolo 2 versetto 11, anche magari versetto 10. Chiunque infatti osserva tutta la legge ma la trasgredisce in un punto solo si rende colpevole su tutti i punti, poiché colui che ha detto non commettere l'adulterio ha detto anche non uccidere. Quindi se tu non commetti adulterio ma uccidi, sei trasgressore della legge. E poi in Giacomo 1, l'uomo di Dio nel versetto 26 dice il seguente: se uno pensa di essere religioso ma poi non tiene a freno la lingua, e inganna se stesso, la sua religione è vana. La religione più bella non serve a nulla se noi non possiamo mettere il freno alla nostra lingua. E qui alcune volte nel trascorso degli anni l'abbiamo detto. Che cosa successe a Pentecoste? A Pentecoste i credenti non hanno ricevuto mani o piedi di fuoco, non occhi di fuoco, ma una lingua bruciata dal fuoco, divisa dal fuoco. Questo membro avvelenato per mezzo del battesimo dello Spirito del fuoco deve essere santificato e messo nel servizio di Dio. E che questo il Signore a noi tutti ce lo possa dare per grazia. Siate sinceri. Se noi diciamo qualcosa su un fratello, poi viene il servizio e non vogliamo sederci accanto al fratello, abbiamo una brutta coscienza perché abbiamo detto qualcosa contro il fratello. E allora può succedere che uno apre gli occhi e guarda dove lui è e che poi va verso l'altra direzione. E adesso la mia domanda: se noi qui nella riunione non possiamo sederci fianco a fianco, cuore a cuore, per essere uniti, che la vostra fiamma d'amore, se qui non arriviamo a questa posizione, come possiamo lì sopra poterci sedere nella tavola del Signore, fianco a fianco, spalla a spalla? No, questo è impossibile. Perciò, fratelli e sorelle, io personalmente, io lo dico con cuore sincero, io personalmente non credo che un vero figliolo di Dio adesso ha tempo da buttare per dire qualcosa su un altro fratello, su una sorella. Io non credo. Io credo che tutti i veri figlioli di Dio adesso cercano la loro salvezza e che la loro lingua la mettono in freno alla loro lingua e che si provano naturalmente davanti a Lui, così come è scritto. Se uno dice di servire Dio, di avere un ministero e qualunque cosa, di fare questo e quello, se noi non mettiamo il freno alla nostra lingua, è detto sinceramente, la scrittura dice che nessuno è capace di tenere a freno la lingua. Ogni animale selvatico, qui lo potete leggere, possono addomesticarlo, tutto questo possono farlo, ma la lingua non possono farlo. Allora deve venire Dio, allora nell'anima, nel più profondo dell'anima deve venire il rinnovamento e deve essere portato Leggiamo in Giacomo 3, io non accuso fratelli, ma noi che siamo degnati da Dio così profondamente nel consiglio di Dio di essere condotti nel suo consiglio, abbiamo il diritto, la preparazione di viverla adesso, abbiamo il diritto con Dio e con la parola di Dio di essere in armonia e di sopportarci in amore l'uno l'altro. Giacomo 3, versetto 6, anche la lingua è un fuoco. L'ha visto qualcuno? Non si vede normalmente. Leggiamo di nuovo, anche la lingua è un fuoco. È il mondo dell'iniquità, posta come fra le nostre membra, contamina tutto il corpo, è infiammata dalla genna, da fuoco al ciclo della vita. E lì la cosa diventa seria. Quando la lingua sotto l'ispirazione di Satana, sotto l'ispirazione della Geenna, viene messa a sua disposizione, allora la cosa diventa seria e allora succede un gran danno che la maggior parte dei casi non può essere riparato. Versetto 8, ma la lingua nessun uomo la può domare, è un male continuo, è piena di veleno mortale. Lo dico ancora una volta, io non credo che nella lingua di nessuno di quelli che sono oggi qui e di quelli che oggi ascoltano questo passo biblico può essere usato che la lingua è piena di morte. Io che penso che a qualcuno qualche parola gli può scappare, ma mai con veleno, ma come anche scritto in Efesini, in Efesi 4 abbiamo le differenti cose che vengono elencate e in Efesi 4 dal versetto 1, io dunque il prigioniero del Signore vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta. Un'alta vocazione. E abbiamo tutti capito che adesso l'ultimo messaggio in tutto il mondo viene portato, la chiamata fuori viene fatta e la preparazione appartiene a questo. Versetto 2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Così come tu in amore vuoi essere sopportato, così sopporta il tuo fratello e la tua sorella in amore. E così come Galata 6 dice, allora adempiremo la legge di Cristo. E poi è scritto ancora nel versetto 11, quello Efesi 4, 11, lo stabilire dei ministeri nella Chiesa. È Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. E poi ci viene detto perché questi ministeri nella Chiesa sono stati stabiliti. Versetto 12, perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Versetto 13, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo. Che cosa leggiamo nella lettera agli Ebrei? Non vogliamo più vedere le dottrine iniziali, ma andare avanti verso la perfezione. Fratelli e sorelle, non abbiamo più tanto tempo e noi dovremmo usare questo tempo sinceramente, non soltanto per quanto riguarda la proclamazione. Questo lo faccio con l'aiuto di Dio in tutti gli anni, tutto il tempo che io avevo a disposizione l'ho consacrata a Dio. Io non mi sono curato, non ho pensato a me, ma non si tratta di me, non si tratta soltanto che il messaggio viene portato, ma che tutti che quelli l'ascoltano, che questo gli possa parlare. E su questo voglio leggere ancora una parola del Vecchio Testamento, cioè da Deuteronomo capitolo 4, Deuteronomio capitolo 4, per farci vedere che cosa vuol dire quando Dio manda un messaggio che noi effettivamente dobbiamo ascoltare e che questo ci possa parlare e che possiamo operare per questo. Qui in Deuteronomio capitolo 4 leggiamo versetto 8. Qual è la grande nazione che abbia leggi e prescrizioni giuste come tutta questa legge che io vi espongo oggi? Adesso viene il versetto 10. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio, in Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparano a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnano ai loro figli. Non solo prescrizioni, ma seguirli. Ricordo il giorno di Oreb, quando il Signore, il suo popolo, fece il patto col suo popolo, gli diede tutti gli insegnamenti nella via. Dovrebbero prenderlo a cuore tutto quello che Dio aveva detto. Leggiamo ancora il versetto 12. E dal fuoco il Signore vi parlò. Voi udiste il suono delle parole, ma non vedeste nessuna figura. Versetto 13, egli vi annunziò il suo patto. Egli vi annunziò il suo patto che vi comandò di osservare. cioè i 10 comandamenti, egli scrisse su 2 tavole di pietra. Fratelli e sorelle, andiamo sull'altro passo biblico in Deuteronomio 27, dove dal versetto 9 ci viene detto, Deuteronomio 27, versetto 9, Mosè, i sacerdoti, i levitici parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio e ascolta, Israele. Fai silenzio, non parlare, ascolta e stai attento a quello che Dio, il Signore, ha detto. Mosè, i sacerdoti levitici parlarono a tutto Israele dicendo: fa silenzio e ascolta Israele. Che cosa facciamo oggi? Ascoltiamo soltanto. C'è una differenza di ascoltare, ma non ascoltano attentamente. A volte uno parla con la gente, ma loro non ascoltano esattamente quello che uno dice. E qui viene detto: silenzio e ascoltami attentamente. Ascolta quello che oggi ho da dirvi. Qui è scritto: oggi sei diventato il popolo del Signore tuo Dio. Il popolo del patto ascoltava le parole del patto. E poi: silenzio, non parlate più. Fate silenzio, non parlate più. E ascoltate tutte le parole che Dio il Signore ha detto. Versetto 10: ubbidirai quindi alla voce del Signore tuo Dio e metterai in pratica i Suoi comandamenti e le Sue leggi che oggi ti do. Si può leggere ancora e ancora. Andiamo in Deuteronomio 28 e qui leggiamo i primi versetti. Deuteronomio 28 dal versetto 1: ora se tu ubbidisci diligentemente alla voce del Signore tuo Dio, avendo cura di mettere in pratica tutti i Suoi comandamenti che oggi ti do, il Signore, il tuo Dio, ti metterà di sopra di tutte le nazioni della terra. Noi tutti conosciamo la Scrittura, sappiamo quello che ancora venne detto, è stato scritto. Versetto 2, anche versetto 3: e tutte queste benedizioni verranno su di te e ti compariranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Sarai benedetto nella città e sarai benedetto nella campagna. Noi tutti conosciamo la Sacra Scrittura. Fratelli e sorelle, il tempo è venuto. Dio riunisce il suo popolo, Lui ci parla, e non dovremmo soltanto ascoltare, ma ascoltare attentamente e non parlare più quando Dio ci parla, ma lasciare Dio parla. Quello che la relazione uno con l'altro, la Scrittura dice, quando tu vai all'altare e porti un sacrificio e vai in te e riconosci che il tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia l'offerta e vai con lui e riconciliati con lui e ritorna poi e porta il tuo sacrificio. Dio dall'inizio voleva che tutto era ordinato. Ci sono naturalmente alcune cose, anche se qualcuno vorrebbe, non li può ordinare, perché penso al 79 per esempio, chissà quante calunnie sono state portate in tutto il mondo fino adesso. È tutto in giro, nessuno lo può cambiare, nessuno può tirare indietro questo, ma questo allora si adempie con la parola di Giacomo, non un figliolo di Dio, ma di una lingua che viene infuocata dalla Geena e che effettivamente non ha altro che veleno e che è stato portato veleno in tutto il mondo. Un vero figliolo di Dio non farà qualcosa del genere, nemmeno nei pensieri e molto meno di farlo conoscere. Se la Scrittura ci parla, non quelli che sono colpevoli di omicidio morale in tutto il mondo, non si può fare nulla, non si può parlare con loro perché pensano di essere nel giusto. Noi non ci siamo nemmeno difesi, noi lasciamo cadere ogni cosa sopra di noi. Che cosa ha fatto il nostro Signore con i scribi? Che cosa ha potuto fare con quelli che gli dicevano: tu sei nato in modo illegittimo, tu sei posseduto, tu hai un demonio? Che cosa ha potuto spiegare? Queste lingue erano infuocate dalla Geena. Il nostro Signore, finché quasi avrei quasi detto che l'amore gli era quasi finito, quando venne l'ira, quando disse: il vostro padre è il diavolo e voi fate le sue opere. Quindi ci sono due differenti arti di uomini, tutte le due parti dicono di essere credenti, gli uni non hanno vissuto il rinnovamento interiore, non hanno vissuto quello che è scritto in Giovanni 4, l'acqua che io vi darò diventerà uno sorgente che scorgerà in acqua viva, e parlava dello spirito che riceverebbero coloro che crederebbero in lui. E se ritorniamo in Giacomo, lì è scritto: si può da una sorgente prendere acqua dolce e acqua amara? È impossibile. Quindi oggi parliamo in questo luogo e in tutto il mondo non a coloro la cui lingua è stata messa al servizio del nemico per portare danno all'opera di Dio. Oggi parliamo ai chiamati fuori, quelli graziati da Dio che hanno vissuto un rinnovamento interiore e le loro lingue non sono più messe al servizio del nemico ma al servizio di Dio. Il fratello Branham nella predica, la parola parlata, ha detto il seguente: pensateci, ogni parola parlata di Dio è il seme originale. Per mezzo della sua parola Dio ha piantato tutto nella terra. Finché voi vi trovate in questo seme originale e rimanete in questo, allora lui si riprodurrà, lo porterà fuori. E poi il fratello Branham usa la parola miscuglio. Non c'è miscuglio, anche in questo luogo l'abbiamo detto, incrociare lui questa parola, chi è nato per mezzo del seme della parola di Dio e per la forza dello Spirito Santo ha la stessa vita, lo stesso essere come era nel figliolo di Dio. C'è solo una vita eterna e chi è il figliolo di Dio ha la vita eterna. Poi il fratello Branham dice ancora, dici soltanto quello che Dio ha detto e con questo è compiuto, così l'ha detto Dio, non c'è più bisogno di più. Se voi non potete spiegarlo, allora lasciatelo così com'è. Noi non abbiamo bisogno di spiegare nulla, possiamo lasciare tutto così com'è. Qui ancora questa frase, la vera vita si può riprodurre in originale, si può riprodurre di nuovo. Profonditevi in questo quando ascoltate i nastri. Pensateci già adesso, la vita si può riprodurre solo nell'originale, così come era all'inizio. Si potrebbero leggere dei passaggi meravigliosi dalla predica del fratello Branham. Quando a Zurigo l'ultima domenica eravamo lì e ho visto di nuovo il tavolo con i libri, dissi anche la sorella Münch era lì, ho guardato quanto cibo spirituale Dio ci ha dato a disposizione, ci ha messo a disposizione. Se guardiamo qui, non fa tanta impressione quando uno, come quando vede quasi le 200 prediche nel tavolo, l'annunzio prezioso che mai c'è stato nella terra, la rivelazione di tutti i misteri, e posso dire sempre nuovamente due cose in questo tempo dobbiamo stare attenti in due cose: una, che lo cibo spirituale venga spartito, diviso, e che la parola da città e città e da nazione a nazione venga portata. Adesso non prendetelo male a cuore, ma negli Stati Uniti d'America viene detto che la casa del grano è soltanto Jeffersonville e nessun'altra città, nessun'altra nazione nella terra. C'è stato il tempo dove da lì a tutti i fratelli gli venne proibito di tradurre le prediche del fratello Branham senza che loro lo permetterebbero. La lettera non l'ho mai ricevuto, gli altri fratelli in Europa l'hanno ricevuta, e con questo si vuole dire il fratello in Krefeld non rispetta quest'ordine, lui pensa che anche lui può dividere il cibo spirituale. Poi si dice di nuovo, il fratello Branham ha avuto il compito, ritorna a Jeffersonville indietro e immagazzina il cibo, così tutto bene, niente. Io mi rallegro di questo, io non ho problema con questo, non ho nessun problema con questo, ma sarebbe tempo che questi fratelli potrebbero andare in loro stessi, che Dio, non un uomo, che Dio ha dato un compito. Io non parlo nel mio nome, questo non ne ho bisogno. Il ministero in tutti questi anni parla per se stesso. Che cosa posso farci io, che Dio il Signore con voce potente, penetrante in lingua tedesca mi disse le parole: il tuo tempo per questa città è quasi finito, io ti manderò in altre città per annunziare la mia parola. La seconda parte, viene una grande carestia, immagazzina quantità di cibo perché sarai in mezzo al popolo per distribuire il cibo. Quanti sono ancora qui che nel 62 si possono ricordare? Alzate la mano. Chi è ancora qui che si possono ricordare al 62? Ci devono essere ancora altri. Comunque sia, e i fratelli, anche in riferimento a questo, l'ordine di Dio lo devono rispettare. Io non sapevo come sarebbe stato dopo la dipartita del fratello Branham. Non ho potuto guardare il futuro, io non sono un profeta. E quando il fratello Branham, il 3 dicembre, nel Kentucky, si siede nel tavolo, è seduto al tavolo con un Sotsman Branham Frank, il cibo che tu devi immagazzinare è la parola promessa per questo tempo. E si trova nelle prediche che sono state registrate nei nastri, queste parole non sono venute dalla mia bocca ma dalla sua bocca, e che io dal 1958 ogni predica che il fratello Branham a Jeffersonville aveva predicato l'ho ricevuta, lì venne immagazzinato, ma lì non è rimasta la parola che è rivelata a Gerusalemme, è rimasta a Gerusalemme o è andata in tutto il mondo, è stata distribuita in tutto il mondo. Si deve sapere, e oggi lo voglio dire, chi non può credere questo, in questo posto, è proprio nel posto sbagliato. Fratelli, non siate arrabbiati, che chi non può credere questo mandato divino, chi non lo rispetta, qui è proprio nel posto sbagliato, non ha niente a che fare in questo posto, perché potrebbe venire un angelo dal cielo, potrebbero succedere grandi segni e miracoli, e nonostante ci sarebbe il punto interrogativo nel cuore degli uomini, che abbiamo letto di Giosuè, quello che Mosè disse lo seguirono, così quello che tu ci hai letto non aggiungeremo nulla, non toglieremo nulla, lo lasceremo nell'originale. Io sfido tutto il mondo di dire quello che io ho aggiunto o quello che io ho tolto. Non ho aggiunto proprio nulla, non ho tolto proprio nulla. Ho dato ragione a Dio, alla parola di Dio, e per questo sono a Dio riconoscente. Io spero che tutti quelli che adesso vengono chiamati fuori, ancora per finire, non parlo per me stesso, io credo che la fine è molto molto vicina e che non abbiamo tempo per discussioni, ma che dobbiamo credere come dice la Scrittura e per essere preparati per grazia ricevere questa preparazione e effettivamente andare di passo cuore a cuore, andare avanti il messaggio divino, crederlo di cuore e portarlo finché l'ultimo viene chiamato fuori e poi viene il giorno come non è stato mai prima, come in quel giorno con Giosuè. Un giorno del genere non c'era stato mai prima, un giorno come questo non c'è stato mai dopo, un giorno del genere, un breve tempo così sarà con noi, che Dio il Signore ci darà e farà in modo che il cielo e la terra vengano scossi, come nel profeta Isaia, come in Agai, nella lettera agli ebrei è scritto in Romani 9, Dio porterà a compimento la sua opera. Noi crediamo come dice la Scrittura e andiamo avanti con Dio, e Lui condurrà ogni cosa in modo meraviglioso. A Lui sia la gloria e l'onore, nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Chiedo alle due sorelle di cantarci un cantico. Vogliamo chinare i nostri capi, rimanere in preghiera. E oggi vogliamo provarci noi stessi. Che lingua ho io? È la mia lingua per mezzo del fuoco dello Spirito purificata, l'unzione dello Spirito ha potuto operare per quello che l'effusione dello Spirito Santo è stato sparso, oppure la mia lingua è un qualcosa che porta soltanto danno. L'ho già detto prima e lo ripeto, non credo che qui in mezzo alle parole dirette di Dio ci sono seduti degli uomini la cui lingua porta ancora del danno, e se sarebbe così, che ci possiamo mettere davanti al Signore e chiedere di farci grazia, di ricevere il rinnovamento interiore, affinché noi Dio e il Signore possiamo amarlo di cuore, possiamo amarci l'uno gli altri. Fratelli e sorelle, il tempo va verso la fine, il ritorno del nostro Signore è prossimo, che per grazia ci possa essere dato a noi tutti. Cantate adesso un bel cantico e poi pregheremo di nuovo.
So wie der Meister möchte ich immer sein, mehr sanft und linde, mehr im Herzen klein, mehr nicht ganz mein Herz erglühn. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb. So wie der Meister ist mein täglich Flehen, mein Kreuz zu tragen, mehr auf ihn zu sehen, mehr ernstes Mühen für Jesu mein zu stehen. Mehr seines Geistes verlohnen nachzugehen. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb. So wie der Meister ist mein Lebensziel, mehr seine Lieb ich andern zeigen will. Mehr selbstverleugnend, wie er auf Erden war, in Treu und Liebe, wie er unwandelbar. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Tilg alle Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb. Nimm du mein Herz, ich möchte dein nur sein. Nimm du mein Herz und mach es gänzlich dein. Schuld, o Herr, ich bitte dich, wasche mich rein und halt mich ewig lieb.
Amen. Amen.
Questo abbiamo cantato pregando, a me viene il pensiero, in tutti i cantici, o l'ha cantato la corale, o l'abbiamo cantato noi come chiesa, o se adesso sono stati cantati dappertutto, dappertutto c'è Evangelo. Nel dappertutto Dio ci parla. Prendiamo questo a cuore, quello che abbiamo letto. Fai silenzio e ascolta attentamente. Chi oggi ha ascoltato, allora non parlerà, farà silenzio e parlerà solo con Dio. solo con Dio, e lo Spirito Santo ci condurrà e per ogni fratello, per ogni sorella potremo pregare, e se c'è bisogno, così che possiamo trovare soltanto delle cose buone che possiamo dire. Rimaniamo normale anche nel campo terreno e preoccuparci che per la nostra lingua non venga nessun danno o fuori, ma dove c'è bisogno che possiamo dare testimonianza della grazia di Dio e dire soltanto quello che serve per edificazione. Tutto quello che è operato dallo Spirito di Dio serve per edificazione, aiuterà il prossimo e porterà l'unità dello Spirito. Al fratello Cirbel le chiederò di venire a pregare con noi e prima voglio domandare quanti hanno ascoltato attentamente. E pensano che io penso che noi tutti veniamo al Signore così come siamo, che noi ci consacriamo di nuovo al Signore, che sia un'ora di consacrazione, di santificazione, un'ora in cui siamo venuti più vicino a Dio. Nostro grande Dio, noi ti ringraziamo. Siamo toccati profondamente per mezzo della tua parola. Noi sappiamo che tu non fai mai uno sbaglio. Tu sei colui che ci ha eletti e eleggi e mandi. Noi siamo in questo luogo perché tu ci parli in questo luogo. Tu sei degno. Il tuo popolo in questo luogo si sarebbe riunito per ascoltare la tua parola.
La faim et la soif à nous de venir ici pour recevoir ta parole.
Tu hai mandato la fame e noi siamo qui per ricevere la tua parola. Noi ti ringraziamo perché il tuo tavolo è apparecchiato.
Oh Signore, che veramente noi mangiamo ici la vera nourriture.
E noi ti ringraziamo, amato Signore, che noi qui in questo luogo possiamo mangiare la tua vera parola. È la parola per la nostra preparazione. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore perché tu ci ami, Signore.
De pouvoir aimer toujours ta vérité.
Metti il tuo amore in noi affinché noi possiamo amare sempre la verità, perché noi crediamo che la tua parola è la verità.
Seigneur, fais aussi en sorte que nous puissions être silencieux, que nous puissions nous taire quand toi tu parles.
Ti ringraziamo, Signore, che noi possiamo capire quello che tu ci parli.
David poteva dire: Je reste muet parce que c'est l'Eternel qui agit.
Come David ha detto: Io rimango tranquillo in quello che l'Eterno fa. Noi vogliamo che la tua potenza in noi venga manifestata. Noi rispettiamo le decisioni che tu hai preso. e ascoltiamo quello che tu ci dici, come in quel tempo a Giosuè hai parlato. Il popolo rispose: noi seguiremo tutto quello che il Signore ha detto.
Nous obéirons à toute la parole que toi tu as ordonnée, Seigneur, pour nous.
E noi ti ringraziamo, amato Signore, noi tutti che siamo qui in questo luogo, vogliamo ascoltare tutto quello che tu hai da dirci. Perché noi crediamo che è lo Spirito che ci parla in quest'oggi. E noi riceviamo quello che Lui ci dice, che Tu, il nostro fratello Frank, il Tuo servo, lo voglia benedire, perché la Tua volontà che oggi è stato qui manifestato,
qui nous a convoqué pour être ici à l'endroit correct et exact.
Noi ti ringraziamo che possiamo essere qui dove tu parli e in modo corretto lo dici, lo metti tutto in modo corretto.
Le cœur, l'âme et l'esprit.
Che il tuo amore ci possa afferrare, possa riempire i nostri cuori, essere con noi.
Nous voulons être un avec toi jusqu'à ce que toi tu nous prendras. Nous quitterons cette terre.
Amato Signore, vogliamo essere partecipi di tutto quello che tu fai finché veniamo presi da te. Ti chiediamo ogni cosa nel nome prezioso di Gesù Cristo.
Amen.
Adesso preghiamo tutti insieme e ringraziamo il Signore che Lui ci parla. Amato Signore, tocca ogni cuore, apri ogni bocca e tocca ogni lingua, e che il tuo fuoco possa scendere e l'unzione dello tuo Spirito Santo. Amato Signore, il tempo è breve e il giorno viene, il giorno particolare che tu hai fatto. Tu hai chiamato fuori una Chiesa che è consacrata a Te, che è diventata Tua proprietà. Amato Signore, lavaci nel sangue prezioso di Gesù. Togli ogni danno, santifica, preparaci al giorno glorioso del Tuo ritorno. Amato Signore, a Te, l'Iddio Onnipotente, ti diciamo grazie, ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per l'operato del Tuo Spirito Santo, e la Tua parola non ritornerà a vuoto indietro, ma eseguirà quello per cui è stata mandata. Apri le nostre orecchie affinché ascoltano, i nostri cuori affinché credano e che ricevano, e che la Tua parola può diventare realtà e che possa operare per quello che è stato mandata. Amato Signore, ti portiamo tutte le distrette, particolarmente tutte le distrette personali. Nei matrimoni, nelle famiglie. Tu conosci le distrette, Signore, dall'inizio il nemico ha attaccato la prima, la prima coppia si è introdotta e ha sedotto la prima donna, Signore, calpesta la testa del serpente, calpesta la testa del serpente e dai al tuo popolo la vittoria del Golgota, piena redenzione, piena liberazione.
In deinen gesamten Heilsplan und in die völlige Liebe.
Conducici nel tuo completo piano, in pieno amore verso di te, verso la tua parola e verso l'uno per l'altro. Ti ringrazio, amato Signore, che questo giorno porta frutto per l'eternità. E che tu hai benedetto il tuo popolo. Dacci la tua pace, Signore. Sì, con i nostri cari fratelli e sorelle dalla Cecoslovacchia, dalla Polonia, della Slovacchia, in tutta l'Europa, dell'Italia, della Svizzera, dell'Austria, di tutti le nazioni vicine, che siano tutti benedette, non soltanto l'Europa dell'Ovest, anche dell'Est, tutti i paesi del Mar Caspico, tutti i popoli dell'Islam possono anche ascoltare il messaggio che vengono trasmessi dal Matat e che in tutte le nazioni islamiche può essere ascoltate. Dio Onnipotente, magari è stato deciso, condotto da te, che queste nazioni hanno dovuto imparare la lingua russa affinché possano ascoltare adesso nella lingua russa il messaggio divino. Signore Dio Onnipotente, chi conosce le tue vie? E ti ringraziamo che tu hai vie d'amore e di pace col tuo popolo. E insieme ti preghiamo per il tuo popolo di Israele, per il popolo del patto. E se la tua volontà, lascia Netanyahu che sia il prossimo uomo che sia davanti al popolo. Benedici anche il nostro viaggio di Israele. E poi ti preghiamo per tutti quelli che nel Pakistan hanno ascoltato la tua parola. Amato Signore, che possa compiere per quello che l'hai mandata, e se la tua volontà, voglia tu in marzo in Indonesia, Singapore, nella Filippina, voglia tu benedire e chiamare gli ultimi fino agli estremi, che la chiamata arriva fino agli estremi della terra. Benedici a tutti quelli che portano la tua parola nelle diverse lingue, che non si sviano a destra, a sinistra, ma che rimangono in equilibrio nella tua santa e preziosa parola, e che non hanno delle dottrine particolari, ma che la tua parola venga trovata nella loro bocca. E oggi ti preghiamo anche, non con arroganza e non con condanna, preghiamo anche per gli Stati Uniti d'America. Il tuo profeta nel 65 disse: è troppo tardi, non prego più per l'America. Ma oggi preghiamo per la Chiesa sposa, non per l'America, ma per la Chiesa sposa negli Stati Uniti d'America. E noi diciamo che anche loro vengono portati a capire, che ritornino alla parola e ogni idolatria e onore di un uomo siano tolti, a te il vero e unico Dio sia portata la gloria e l'onore. Amato Signore, queste cose ci toccano, questi pensieri, il collegamento, col compimento della tua Chiesa sposa, così facci grazia di portare la tua parola e facci grazia affinché gli ultimi possano essere chiamati fuori. Di nuovo ti chiediamo, benedici dall'inizio fino agli estremi della terra, dal sorgere del sole fino al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore, e la parola del nostro Dio arrivi agli estremi della terra. A te, l'Iddio onnipotente, ti ringraziamo anche per il luogo che tu ci hai dato, e come una oase nel deserto. Ti ringraziamo per tutti i fratelli, per tutte le sorelle che vengono per ascoltare la tua parola, affinché in tutto il mondo possano ascoltare e vedere che non parliamo alle sedie, ma parliamo agli uomini che hanno preso posto. E amato Signore, come in quel tempo, quando il cibo è stato immagazzinato, gli uomini dalle differenti paesi degli Stati Uniti, dal largo e da lontano, sono venuti per vivere, per essere partecipi di questo cibo. Adesso tu chiami il tuo popolo per la distribuzione del cibo. Dio onnipotente conferma oggi che non siamo nella propria opera, ma che è la tua opera, la tua chiesa, la tua schiera comprata col tuo sangue. E tutto il popolo dica Amen, e tutti dicono gloria, Dio sia lodato, alleluia, gloria e onore al nostro Dio. Cantiamo: tu sei degno, tu sei degno.
Hast du noch was zu sagen, Herr Schmidt? Hättest du noch was bekannt?
Es ist ja alles gesagt.
È stato detto tutto quello che c'era da dire, quello che noi ci riguarda, e particolarmente che dobbiamo stare attenti che la nostra lingua sia messo un freno alla nostra lingua, e secondo che stiamo attenti a quello che Dio ha detto, perché la sua parola rimane in eternità lo stesso. Amen. Avevo ancora saluti dal fratello e dalla sorella Rus, e così l'ho fatto. Il fratello Rus e la sorella Rus danno i saluti particolari, e vi diamo a voi tutti saluti in ogni città, in ogni nazione, anche a voi in Lyon. Dio vi benedica. Fratello di Prossimo, Dio ti benedica, benedica tutti i fratelli, tutti quelli che sono partecipi all'opera in tutti i paesi, in Romania e dovunque sia. Il Signore ci benedica e sia con noi tutti. Fino alla prossima volta. Amen. Dio vi benedica.